Trump, Zelensky, dittatore non eletto e comico mediocre. L'attacco è frontale e il futuro incerto. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Gotta move.
Trump's statements are not intended to be historically accurate, but to shock Europeans into action.
Europe's offer is clear. Let's have a look for shared values, for mutual interests, and work together.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi, come per noi, nessun luogo lontano. Se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in console, Valeria Bernardi. Per voi, come sempre, 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti. Siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.09 in questo esatto istante, qui in Viale Sarca a Milano, le 10.09 del mattino a Washington DC, da dove Donald Trump ha definito Zelensky un dittatore e un comico mediocre. Volano gli stracci tra Washington e Kiev, e che stracci lo ha fatto Donald Trump affidandosi al suo social, definendo senza mezzi termini Volodymyr Zelensky un dittatore non eletto e persino un comico mediocre. Che cosa sta accadendo? Beh, innanzitutto che il mondo sta subendo accelerazioni incredibili. Siamo a un mese dall'insediamento di Donald Trump e il mondo che raccontavamo un mese fa sembra un'era geologica fa. E sta accadendo anche che l'Europa ha dovuto fare scudo attorno a Volodymyr Zelensky dicendo è stato regolarmente eletto. Lo stesso Zelensky si era dovuto difendere da una serie di accuse non particolarmente sostanziate da parte di Donald Trump al gradimento del 4%, quando in realtà è poco più del 50%. Insomma, attacchi diretti contro Volodymyr Zelensky che lasciano presagire che cosa? Beh, uno stacco della spina a tutti gli effetti da parte del sostegno americano verso gli ucraini. Cosa significa questo per l'Ucraina? Cosa significa questo per i colloqui di pace che inizieranno a un certo punto? Che cosa significa soprattutto per l'Europa? Perché a questo punto, già dicono gli analisti, si stanno andando a minare i fondamenti delle relazioni transatlantiche. Vi faremo sentire punti di vista e voci che arrivano dagli Stati Uniti, che arrivano dall'Europa, che arrivano soprattutto dall'Ucraina, e poi in chiusura andremo a raccontarvi della consegna, del rilascio dei 4 cadaveri ostaggi israeliani dopo l'ennesimo macabro show di Hamas, e capiremo anche come Tel Aviv e Gerusalemme stanno vivendo queste drammatiche ore e quanto quello show possa incrinare in qualche modo la pace. Ha tuonato l'ONU, rigettando al mittente quello che abbiamo visto questa mattina. Ha tuonato anche Netanyahu e ha usato parole molto chiare, cioè vendetta. Questi temi di quest'oggi, per voi c'è il 349-238-6666. Noi iniziamo come iniziamo sempre, sfogliando i dossier. Dei quali ci porta in campagna caldissima pre-elettorale. Siamo in Germania perché ieri sera c'è stato l'ultimo dibattito televisivo tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz, leader dei socialdemocratici, e il leader dell'Unione Cristiano-Democratica Friedrich Merz. Si sono così affrontati per l'ultima volta prima di lasciare la parola agli elettori. Elezioni di domenica 23 febbraio. I temi, come potete immaginare, immigrazione, ma questo campeggia oramai da mesi nel panorama politico tedesco, economia, ma anche sicurezza. I sondaggi non cambiano di molto, il blocco di centrodestra della CDU di Merz in testa, tanto che ormai per molti è il cancelliere in pectore, l'SPD di Scholz e i Verdi di Habeck molto più indietro, la AfD, Alternative für Deutschland, sarebbe il secondo partito, il che in caso di vittoria costringerebbe Merz a cercare una coalizione che con un solo partito non basterebbe. Quindi staremo a vedere se scaturirà dalla politica tedesca un nuovo semaforo, soprattutto con quali colori. Nel faccia a faccia di ieri Scholz è stato piuttosto combattivo, ha dichiarato di essere ancora convinto di vincere le elezioni contando sui molti elettori indecisi. Merz ha risposto da parte sua che nessun miracolo avverrà nei prossimi 4 giorni. Infine, piccola annotazione, perché è stato motivo di accesissimo dibattito, lo stesso Merz ha smentito e ha sottolineato che il suo partito non sta affatto lavorando con la AfD. Ricorderete, c'era stato un motivo di contatto, una comunione di intenti proprio su proposte più stringenti in tema di leggi migratorie. A proposito di leggi, il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, messo in stato d'accusa dal Parlamento, è comparso oggi in tribunale per la prima udienza del processo che lo vede imputato con l'accusa di insurrezione. I pubblici ministeri hanno chiesto un processo rapido, considerando la gravità del caso, ma gli avvocati dell'ex presidente hanno affermato di aver bisogno di più tempo per esaminare i verbali, chiedendo anche di annullare l'arresto. Secondo uno dei legali del presidente, la legge marziale dichiarata da Yoon in quel drammatico discorso televisivo non aveva lo scopo di paralizzare lo Stato, ma piuttosto di mettere in guardia l'opinione pubblica sulla crisi nazionale causata dalla dittatura legislativa del partito di opposizione che stava bloccando l'amministrazione. Ora, se noi tutti andiamo a ricordare quella drammaticità di quei momenti, la difesa al momento appare un pochino scricchiolante. Ricordiamo anche che il crimine di insurrezione è una delle poche accuse penali per cui il presidente sudcoreano non gode di immunità ed è punibile, pensate, con l'ergastolo o addirittura la pena di morte, anche se Seul non giustizia più nessuno oramai da decenni. L'udienza, ha riferito la stessa corte, è stata fissata per le 14 di martedì, saranno le 6 del mattino in Italia, e ai team legali, sia dell'Assemblea Nazionale sia di Yoon, sarà chiesto di presentare le argomentazioni conclusive. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov è arrivato in Sudafrica per la riunione di 2 giorni dei ministri degli esteri del G20. Grande assente, attenzione, il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. La presenza di Lavrov alla riunione di Johannesburg arriva 2 giorni dopo gli importanti colloqui bilaterali fra Stati Uniti e Russia a Riyadh, in Arabia Saudita. Ne abbiamo parlato parecchio, colloqui peraltro che hanno estromesso sia l'Ucraina che l'Unione Europea. Perché allora Rubio ha deciso di boicottare questo incontro? Beh, sostanzialmente perché ci sono forti tensioni con il Sudafrica per alcune sue politiche che l'amministrazione Trump ha condannato definendole assolutamente anti-americane. Per questo motivo ci sarà l'ambasciatrice ad interim in Sudafrica, Dana Brown. I nostri sintetici dossier internazionali, perché anche quest'oggi c'è tanta carne al fuoco, li chiudiamo e iniziamo il nostro racconto, lo facciamo a modo nostro, la copertina.
Il popolo della Crimea, per quello che ho sentito, vorrebbe stare con la Russia.
Putin's a killer. A lot of killers.
Ci sono tanti assassini.
You got a lot of killers. Why you think our country's so innocent?
Crede che il nostro paese sia così innocente?
It was the G8.
C'era il G8.
And you know, I said, what are you doing?
E io ho detto, ma cosa fate? Parlerete della Russia, allora dovrebbe essere presente a quel tavolo.
I think Putin would love to be back.
Penso che a Putin farebbe piacere tornare.
President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion.
Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di spendere 350 miliardi di dollari
to go into a war that basically couldn't be won.
Per fare una guerra che non poteva essere vinta.
He refuses to have elections.
Non ha voluto che si andasse alle elezioni.
A dictator without elections.
È un dittatore che non è stato eletto.
Zelensky better move faster. He's not going to have a country left. Gotta move.
Zelensky deve muoversi in fretta. Rischia di non avere più un paese. Deve muoversi.
The only thing he was really good at.
L'unica cosa che sapeva fare bene
was playing Joe Biden like a fiddle.
Era muovere Joe Biden come una marionetta.
Today I heard, oh, well, we weren't invited.
Ma oggi ho sentito, oh, non siamo stati invitati.
Well, you've been there for 3 years. You should have ended it.
Ma avete avuto 3 anni per far finire questa guerra.
3 years. You should have never started it. You could have made a deal.
E non dovevate iniziarla. E potevate fare un accordo.
What is Donald Trump's foreign policy?
Qual è la politica estera di Donald Trump?
What are we looking at here?
A cosa stiamo assistendo?
Are we looking at a complete change in who our traditional allies are?
Ad un cambio radicale dei nostri alleati?
Non ha dovuto faticare particolarmente Valentina Ternullo per riempire la faretra di frecce avvelenate scagliate da Donald Trump negli ultimi giorni. Le avete sentite più o meno nell'esatto ordine cronologico con le quali le abbiamo riportate appunto negli ultimi giorni. Se non fosse che siamo abituati a un lessico particolarmente incendiario da parte dell'inquilino della Casa Bianca, è evidente che se iniziamo a sommare un po' di puntini, conferenza di Monaco, il sermone valoriale di J.D. Vance, lo stop a USAID, il fuori da un sacco di consessi internazionali, la minaccia di togliere i soldati americani dall'Europa, l'incontro con Vladimir Putin bypassando i diretti interessati, Ucraina in primis e anche Europa, e adesso l'affondo diretto addirittura sulla figura di Volodymyr Zelensky, che ha costretto sostanzialmente alcuni leader europei a rivisitare la storia ricordandogli che era comunque un presidente regolarmente eletto. Poi lascio a voi, cari ascoltatrici e ascoltatori, il giudizio sulle qualità di comico di Volodymyr Zelensky, ma la questione è molto molto seria. Che cosa sta accadendo? Professor Giovanni Borgognoni insegna storia delle dottrine politiche all'Università di Torino. Buongiorno, ben ritrovato.
Ben ritrovato anche lei e a tutti coloro che ci ascoltano.
Allora, è molto difficile continuare a stare su questo crinale in cui siamo abituati a un lessico incendiario in cui, l'abbiamo detto molte volte, Donald Trump la spara grossissima per ottenere qualcosa. Però qua mi sembra che ci sia un cambio di passo, quasi a smarcarsi completamente da Volodymyr Zelensky, quasi a abbandonarlo, a denigrarlo e a umiliarlo come leader e quindi a dirgli, visto come ti ho tratteggiato, guarda che tu al tavolo delle trattative non ci andrai mai.
Allora, è veramente una situazione complessa e, come dire, difficile anche da interpretare, perché da un lato risponde anche a una modalità trumpiana che conosciamo, cioè prima di queste dichiarazioni, insomma le ultime contro Zelensky, proprio degli attacchi ad personam contro Zelensky, c'è stato la timida critica, diciamo, ecco, poi molto sulle punte di Zelensky, dicendo forse Trump, lo dico appunto senza voler attaccare nessuno, ma forse è vittima della disinformazione russa. E sappiamo però che nell'arsenale, proprio nei principi trumpiani, c'è l'idea che quando si viene attaccati con il coltello bisogna rispondere con il bazooka, e quindi per molti versi Trump ha fatto questo. E certo, però contemporaneamente le aperture nette a tutte le richieste della Russia, le dichiarazioni contro l'Europa, l'idea per molti versi abbracciata subito da Putin di una specie di avvicinamento alla Russia proprio in contrapposizione con l'Europa, l'Europa che ha sostenuto Zelensky, e Trump attacca Zelensky, sostiene la Russia e attacca l'Europa, la sua amministrazione, diciamo, prende posizione, come avete detto, contro l'Europa. Ecco, tutto questo, come diceva lei, mostra un quadro in qualche modo allarmante, ecco, cioè quasi come se si venisse a profilare un mondo, no, una distopia di cui si sta parlando in questi giorni, quasi un'alleanza Stati Uniti, Russia, Medio Oriente, mondo arabo, diciamo, no? Da una parte e dall'altra un'Europa isolata, quantomeno isolata, o che magari da questo punto di vista potrebbe anche essere tentata di avvicinarsi maggiormente alla Cina, ma queste sono appunto distopie, insomma, poi è da vedere quanto delle dichiarazioni si avveri, quanto l'allontanamento dall'Europa sia effettivo, quanto non sia stato semplicemente messo in atto nei confronti di Zelensky il bazooka per poi tornare magari a cercare di parlare, di negoziare.
Il mosaico proposto dal professor Giovanni Borgognone, storia delle dottrine politiche all'Università di Torino, non è affatto composto, è un puzzle di difficilissima interpretazione, tanti colori, tanti sagome, tante geometrie, difficile collocarle al posto giusto, soltanto il tempo forse ci riuscirà. Ha citato l'Europa, le faccio sentire Ursula von der Leyen, che credo che provi a fotografare esattamente la complessità di cui lei parlava. Professore, sentiamo insieme.
In this world,
where there's a clear attempt by some to build spheres of influence.
Nel mondo odierno, dove alcuni chiaramente stanno tentando di creare delle sfere di influenza, dove la forza distruttrice della competizione sta crescendo, dove la visione win-lose sta prevalendo su quella win-win, in questo mondo, ecco cosa può offrire l'Europa. Guardiamo ai valori condivisi, al mutuo interesse, e lavoriamo insieme.
And work together.
E alla posizione, alle reazioni dell'Unione Europea, non soltanto lessicale e verbose che devono, hanno dovuto rispondere in queste ore, poi ci andremo nella seconda parte di questa nostra trasmissione, ma col professor Giovanni Borgognone cerchiamo di capire, pur nella difficoltà di possibili distopici futuri, qual è la visione del mondo e della collocazione degli Stati Uniti nel mondo che Donald Trump ha in testa. Prima di interrogarla su questo, domanda dei miliardi e miliardi di dollari, tantissimi messaggi al 349-238-6666. Ma Trump non doveva risolvere anche il caso Corea del Nord? Ci aveva provato nel primo mandato, all'inizio era andata piuttosto bene, poi non è andata benissimo. Qualcun altro scrive: non va interpretato quello che dice Donald Trump, come dice Draghi, fate qualcosa. E poi l'ascoltatore aggiunge: fuori gli attributi, non utilizza esattamente questa espressione, ma a me il dovere di edulcorare. Lorenzo da Milano invece: grande Donald Trump, finalmente qualcuno che dice di Zelensky quello che la maggioranza dei cittadini vessati dai rincari di gas e luce pensa. Al di là del fatto del giudizio politico su Volodymyr Zelensky, non si può dire che è un dittatore perché è stato regolarmente eletto, né si può dire che ha un gradimento del 4% perché non è vero, eccetera eccetera eccetera. Poi detto ciò, gentilissimo ascoltatore, il giudizio politico rimane assolutamente suo ed è assolutamente insindacabile. Qualcuno risponde: rispetto alla politica aggressiva di Donald Trump, mettiamo i dazi noi al 50%, e non voglio sapere poi l'inflazione che cosa succede, perché attenzione che il pericolo inflattivo con questa politica così aggressiva è molto molto alto da una parte e dall'altra, e certo non devo spiegarvelo io. Professor Giovanni Borgognone, è vero, è passato solo un mese dall'insediamento, però che cosa, che tipo di Stati Uniti sta proiettando Donald Trump nel mondo? Una certezza l'abbiamo, che il vero grande nemico è la Cina, è il resto che io le faccio fatica a orientarmi veramente.
Allora, diciamo che innanzitutto ci stiamo quasi abituando solo in questo mese, diciamo, all'idea che nella politica internazionale è tornato un fattore, un elemento che pensavamo appartenesse al passato, ma un passato molto passato, cioè imperi che mirano alle acquisizioni territoriali. Questa è una cosa straordinaria, pensando effettivamente al mondo invece dei decenni trascorsi. Ecco. Non è però una riproposizione semplicemente di un passato che pensavamo definitivamente passato, ma è anche una trasformazione, perché questi imperi sono imperi retti su una logica economica. Cioè, effettivamente quello che diceva anche la von der Leyen risponde per molti versi alla realtà. Verboso, come ha detto lei, ancora, come dire, siamo in quel linguaggio europeo che sembra non preludere effettivamente ancora nulla, però c'è un elemento nella diagnosi che è significativo. È uno dei principali ideologi, no, della nuova tecnodestra che si affianca, sì, al movimento MAGA negli Stati Uniti, è uno che si chiama Curtis Yervin e che scrive online, in particolare non scrive tanto libri ma più che altro online, e ha ipotizzato la trasformazione degli Stati Uniti in una specie di monarchia assoluta. Adesso le sembrerà un'esagerazione, però l'idea è del modello di governo che si ispira all'organizzazione delle compagnie private e implica la gestione dello Stato come un'impresa privata, e ha al centro una sorta di amministratore delegato, un CEO dotato di poteri quasi assoluti. E questa sarebbe in qualche modo l'immagine degli Stati Uniti che la tecnodestra in qualche modo delinea. E in questa immagine il mondo, la mappa del mondo, diventa una specie di patchwork, una riorganizzazione in unità indipendenti. Pensiamo appunto a questi imperi, la Russia, la Cina, gli Stati Uniti, ognuna con un suo modello di governance, in competizione con le altre per attirare capitali, e i cittadini diventano clienti, quelli che poi devono avere appunto da queste organizzazioni economiche eventualmente dei benefici. Ecco, questo è il nuovo modo di concepire la geopolitica dal punto di vista trumpiano.
Non so se sono più sedotto dalla forza di questa immagine o più spaventato dalla stessa immagine che ci propone il professor Giovanni Borgognone, lo ricordo, Università di Torino. Intanto grazie mille, buona giornata, buon lavoro. Ho come la sensazione che avremo mille motivi per risentirci qui su questi microfoni. Alla prossima, professore, grazie.
A presto, grazie.
tanti messaggi al 349-238-6666. Salve, Trump parla per farsi sentire dai suoi elettori, quali mediamente non sanno dove sia l'Ucraina né perché la si debba aiutare. Inoltre odia Zelensky dai tempi delle vicende di Hunter Biden. Fa riferimento al primo mandato, quando vi furono forte pressioni su, era 2019, Volodymyr Zelensky affinché trovasse prove di presunti affari sporchi del figlio di Hunter Biden proprio in Ucraina, e allude l'ascoltatore, penso che se la sia legato in qualche modo al dito. Poi ci sono un po' di messaggi intrisi di tifoseria da una parte e dall'altra, naturalmente. Allora facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come se la cavano i mercati e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Negli ultimi giorni le picconate dell'inquilino della Casa Bianca si sono fatte roboanti, si sono fatte particolarmente muscolari, si sono fatte particolarmente dolorose. A fare le spese soprattutto l'Ucraina di Volodymyr Zelensky, comico mediocre ma soprattutto dittatore non eletto. Andrea Macchione ha raggiunto Ivana Klimpush, che è una parlamentare ucraina del partito Solidarietà Europea, presidente della commissione parlamentare per l'integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Le frasi di Trump sono la fine delle relazioni tra Washington e Kiev, sentite.
Spero davvero che questa non sia la fine dell'alleanza transatlantica e del nostro partenariato con gli Stati Uniti. Mi auguro che troveremo il modo di far comprendere al presidente Trump il quadro obiettivo della situazione, ovvero che si tratta di un'aggressione totalmente immotivata della Federazione Russa imperiale, dittatoriale e terroristica contro la nazione sovrana dell'Ucraina. Tutto questo non è iniziato 3 anni fa, bensì 11 anni fa, esattamente oggi, il 20 febbraio 2014. Detto ciò, capisco anche che ora ci sono forti tensioni tra Trump e Zelensky. Sfortunatamente questa situazione non giova al popolo ucraino, che ha combattuto per la propria libertà, per la propria sovranità, e ha protetto non solo se stesso, ma anche i valori e i principi dell'ordine internazionale degli stati democratici. Spero che sfrutteremo tutti i possibili collegamenti a diversi livelli con gli Stati Uniti per risolvere questa situazione. Vorrei che i repubblicani, i democratici, la società civile negli Stati Uniti, le aziende si alzassero in piedi per gridare a gran voce la necessità di schierarsi dalla parte del bene e non del male in questa guerra. Non è un conflitto in Ucraina, è una guerra di aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina e contro il mondo libero.
La voce della parlamentare ucraina Ivana Klimpush al microfono del nostro Andrea Macchioni. Buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano al professor Marc Lazar, storico, sociologo della politica, titolare della cattedra BNL BNP Paribas Università Luis Guido Carli. Professore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, oggi parliamo delle picconate di Donald Trump, che in passato, anche recente, non hanno risparmiato nemmeno l'Europa. Un'Europa che si trova, gioco forza, a dover dare una fortissima prova di maturità. E non bastano certamente le prese di posizione, la verbosità. L'Europa deve crescere, deve diventare matura. Siamo a un punto di svolta dove addirittura le relazioni transatlantiche, durate per decenni, sono finite?
No, non direi che sono finite, ma ovviamente c'è un'enorme tensione, come credo non è stato mai nel passato, veramente a questo punto. A volte ci sono stati piccoli problemi tra un certo paese, un singolo paese, l'Unione Europea e gli Stati Uniti, ma questa volta è tutta l'Unione Europea che è il bersaglio delle critiche durissime, non solo del presidente Trump, ma anche del vicepresidente Vance, come abbiamo visto a Monaco. E quindi di nuovo in questa, diciamo, situazione l'Europa è di fronte alle sue responsabilità, e questo è un altro problema, perché vediamo che per il momento ci sono alcune risposte, ma non c'è una risposta unitaria.
La voce del professor Marc Lazar, Università Luis Guido Carli. La politica internazionale, professore, si fonda e si basa molto spesso anche sulla fiducia. Voi peraltro in Luis avrete il 29 febbraio una round table molto interessante che ha a che fare proprio con la fiducia e la mancanza di fiducia in Francia e in Italia. Qua il discorso è un pochino più largo, per così dire. C'è un problema di fiducia nel momento in cui la politica internazionale diventa iperpersonalistica. Facciamoci caso, lo dico ascoltatrici e ascoltatori, sempre più raramente parliamo di amministrazione statunitense, di amministrazione russa, di Kiev, stiamo parlando di Zelensky, stiamo parlando di Putin, stiamo parlando di Donald Trump. Il personalismo presuppone anche la fiducia. Come si costruisce la fiducia con leader di questo tipo?
È difficile, perché credo che sono leader diversi. Lei ha ragione, anche se ovviamente bisognerebbe fare sfumature soprattutto dalla parte del caso dell'America, degli Stati Uniti, perché sappiamo che certamente sia alcuni membri dell'amministrazione sia i repubblicani, non parlo neanche di democratici, insomma non sono a l'agio con le dichiarazioni incredibili di Donald Trump. Però per tornare alla vostra domanda, che è giustissima, dicevo che non sono nella stessa categoria. Zelensky ovviamente è il presidente di una repubblica democratica, è stato eletto, non ha il peso, visto il suo paese, di due paesi come gli Stati Uniti e la Russia, che sono veramente paesi imperiali e imperialisti ormai con Trump. E quindi poi è uno che appunto ha da fare con la democrazia del suo paese. Ovviamente Trump è anche il presidente di una democrazia, però vediamo che ogni giorno c'è questa, e questa è una grandissima novità dal punto di vista mio, questa idea che si potrebbe dissociare da una parte la libertà e dall'altra parte la democrazia. Allora, che tipo di rapporto? Trump e Putin si conoscono bene, perché c'è stato un primo mandato di Trump e ha negoziato con Putin, e sembra che c'è una forma di, uso una parola un po', diciamo, molto nota nel cinema, un'attrazione fatale tra questi due uomini. E quello che mi colpisce, ma che colpisce tutti, che per il momento sembra che Trump dà ragione a tutto a Putin. Non c'è una critica, anzi lui dice che l'aggressore è Zelensky, è un rovesciamento totale. Sembra partire nelle negoziazioni con Putin dando tutte le armi a Putin, e questo ovviamente ci facciamo la domanda: ma come mai fa questo?
A questo, professor Lazar, dobbiamo aggiungere un aspetto più propriamente valoriale e ideologico. Lei citava giustamente all'inizio di questa nostra conversazione J.D. Vance, conferenza di Monaco, che arriva su quel palco e mette in discussione i valori fondanti dell'Unione Europea. A questo punto, allora, la battaglia, il braccio di ferro tra Washington e l'Unione Europea non è soltanto fatto di dazi, non è questione a chi mette più dazi e a chi va a colpire di più il vino di Borgogna o l'automotive italiano. Qua si sta contestando i valori fondanti dell'Unione Europea, quasi a dire lo scollamento, l'oceano Atlantico è diventato gigantesco, non si può più percorrere. Una volta era un oceano stretto stretto, adesso è davvero largo, c'è distanza fra noi.
Sì, è vero, sì, assolutamente giusto, ma aggiungerei qualcosa al suo ragionamento che condivido totalmente. È il fatto che in Europa, dopo le dichiarazioni di Vance, abbiamo visto che alcuni protagonisti della politica in Europa hanno detto che erano d'accordo con alcuni argomenti del vicepresidente. La vostra presidente del Consiglio l'ha fatto intendere, ma sappiamo che Matteo Salvini, per esempio, in Italia l'ha detto lo stesso, ma anche in Francia. C'è una parte della destra, ma anche alcuni protagonisti del mondo imprenditoriale dicono che più o meno condividono questo tipo di posizione. E quindi credo che l'ambizione dell'amministrazione Trump, di Vance soprattutto, che è il vero ideologo dell'amministrazione, sa perfettamente che ci sono queste fratture ideologiche all'interno dell'Europa e ne gioca. Quindi attento, non è solo un confronto tra gli Stati Uniti e tutta l'Europa, c'è anche una linea di frattura all'interno dell'Unione Europea.
Ed è quella probabilmente sulla quale lo stesso Donald Trump vorrà agire, perché lo abbiamo detto da sempre, questa politica particolarmente aggressiva conta e giocherà ed sarà molto efficace se l'Europa non dimostrerà invece l'unità che dovrebbe dimostrare, ma staremo naturalmente a vedere. Grazie mille professor Mark Lazar per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
poco torno ai messaggi 349-238-6666, ma in questi giorni in tantissimi avete scritto utilizzando uno stesso epiteto, cioè Europa un po' vaso di coccio. Allora, questo riavvicinamento Washington-Mosca potrebbe essere un problema per la Cina, nel senso che la Cina stessa, che con le sue ali da dragone aveva abbracciato l'orso bianco, potrebbe a un certo punto essere indispettita da un riavvicinamento di Mosca a Washington, con una normalizzazione magari anche dei rapporti economici, che è la cosa a cui ambisce soprattutto naturalmente Vladimir Putin, cioè un rientrare nel palcoscenico, nell'agone internazionale, toglierebbe qualcosina alla Cina naturalmente. Ma al di là di tutto, c'è il rischio di una alleanza vera e propria Washington-Mosca, non tanto in chiave anticinese, ma in chiave anti-europea? Lo ha chiesto Andrea Macchioni a Vittoria Dovichenko, professoressa responsabile del programma Sul futuro sull'Ucraina, centro di geopolitica dell'Università di Cambridge. Sentiamo.
Direi che un'alleanza Washington-Mosca non è un'alleanza Washington-Mosca, è una opinione di un uomo degli affari che si chiama Trump, che vuole controllare ciascuno e pensa che può controllare pure Putin. Però non è una alleanza di Washington, cioè come Stati Uniti e Federazione Russa, perché hanno degli interessi diversi, ma anche le opinioni di vista diversi. L'anti-europea non penso, perché gli Stati Uniti non dicono mai che approccio è contro Europa, no, addirittura l'approccio più pragmatico con Europa, quello che parla Trump e quello che non parla Putin mai. Ecco perché questa alleanza non sarà possibile.
Vittoria Dovichenko, Università di Cambridge, tende a escludere almeno questo scenario. Infatti molti ascoltatori al 349-238-6666 in maniera molto chiara dicono: guardate che l'obiettivo vero è l'indebolimento dell'Unione Europea, probabilmente anche e non solo in chiave economica. Peraltro anche in tempi non sospetti, l'abbiamo sempre detto e lo sapete, lo dico da sempre, da europeista convinto, è la mia unica opinione, perché senza l'Europa secondo me l'Italia conta molto molto poco. Da europeista convinto che auspicherebbe anche dei meccanismi di governance un pochino più efficaci, essere un po' meno elefanti, un po' più agili, un po' più audaci in tantissime cose, ebbene un'Europa debole fa comodo a tantissimi, perché diventa un terreno in senso lato di scontro e di conquista da parte di potenze egemoniche che si muovono in maniera molto molto diversa, più spregiudicata, più ambiziosa, vedi la Cina naturalmente, vedi gli Stati Uniti, ma vedi su singoli dossier la Turchia, e sto pensando per esempio al dossier migratorio e tutti i soldi che l'Unione Europea ha delegato alla Turchia per la gestione dei flussi migratori. Ma è uno dei tanti esempi che potremmo fare per tratteggiare questa Europa che, lo ripetiamo ancora una volta in questo mese, evidentemente è chiamata per l'ennesima volta a un esame di maturità. Non so bene quale liceo, quale istituto superiore preveda così tanti esami di maturità per questa Unione Europea, ma tant'è, ce lo inventeremo o lo chiederemo alla nostra esperta, la Maria Piera Ceci. Detto ciò, facciamo una piccola pausa, sentiamo come se la cava chi è la guida e poi andiamo in Israele, dove forse è stata una delle giornate più dolorose degli ultimi due anni.
Nessun luogo è lontano.
Devo dire che il tema braccio di ferro, Volodymyr Zelensky, Donald Trump, ruolo della Russia, ruolo, presunto ruolo, auspicabile ruolo dell'Unione Europea, sta scatenando e scaldando i polpastrelli al 349-238-6666. Ne cito un paio prima di volare verso Israele, Sassada Monopoli. Ma perché non si può fare un'alleanza Russia-Europa? Materie prime e tecnologia. Qualcuno ci stava pure provando a portare la Russia nella sfera europea. Qualcuno, ma alla fine della fiera, in realtà, che svantaggi dà l'Europa all'America? Perché la vuole indebolire? Perché a dire di Donald Trump, ed è anche vero, c'è uno svantaggio, uno sbilanciamento commerciale piuttosto sostenuto. Da ciò quelle parole di Donald Trump che ha più di una volta litaniato: l'Europa ci tratta molto male, perché c'è questa bilancia commerciale che non è che non è esattamente equilibrata. Qualcun altro scrive: le destre europee saranno schiacciate da Donald Trump e pensano di no. Ma staremo a vedere, questa è un'interessante notazione politica. La prendiamo, la archiviamo per il momento e staremo a vedere il tempo che cosa ci consegnerà. Così come dobbiamo stare a vedere il tempo che cosa ci consegna. Andiamo a Gerusalemme in diretta, la voce quella di Nello Del Gatto, firma della stampa, analista, voce di Radio 24 da Gerusalemme. Appunto, Nello, ciao, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Giornata del dolore per Israele, giornata anche della rabbia, verrebbe da dire, leggendo le dichiarazioni non soltanto di molti leader internazionali, delle Nazioni Unite, ma soprattutto di Netanyahu, dopo l'ennesimo show di Hamas che durante la consegna degli ostaggi ha replicato il solito palco con delle aggiunte che non sono piaciute per niente.
Beh, ma ormai insomma che Hamas sia un gruppo terroristico, nonostante tanti analisti o pseudotali dicano che è un gruppo politico, è soltanto l'azione del 7 ottobre un'azione terroristica, ma non lo è il gruppo. Insomma, quello che abbiamo visto nei giorni scorsi e oggi in particolare dimostra che è il contrario, una propaganda che va avanti e che vuole dimostrare di avere un controllo totale di tutta la striscia, un'azione che travalica quello del rispetto verso la natura umana. Ma dopo tutto l'avevamo visto già il 7 ottobre, cioè oggi è soltanto un piccolo tassello rispetto a tutto il resto. Certo, qualcuno potrebbe dire che questi bambini valgono quanto i bambini palestinesi che sono stati uccisi durante la guerra, giustissimo, il valore di una persona è lo stesso, ma non è Israele che conta il valore di una persona in maniera diversa, è proprio Hamas. Basta vedere quanta gente ci chiede di che venga liberato in cambio degli ostaggi. Non ci dimentichiamo pure la narrativa, oltre alle frasi anche il modo di chiamare le persone, perché gli ostaggi vengono chiamati prigionieri da parte sia dei media vicini ad Hamas, compreso Al Jazeera, che da parte di quelli che portano avanti questa narrazione. Quindi insomma diciamo che era una giornata attesa, purtroppo temuta. Stranamente in Israele non c'è stato nessun giornata di stato di dolore, mentre invece mi risulta che in Argentina, dove i Bibas erano cittadini anche argentini, hanno fatto invece il lutto nazionale. Qualcuno ovviamente si è sentito anche di non andare in ufficio, insomma le emozioni, anche perché questi bambini hanno diventati un po' l'emblema di questo fatto, perché tu rapisci un bambino di 9 mesi, insomma, te lo tieni lì. Poi adesso è da capire come è morto, perché Hamas già da novembre 2023 disse che erano stati uccisi sotto i bombardamenti. E tra l'altro in questo momento abbiamo avuto, cioè da qualche momento abbiamo avuto la conferma che la quarta vittima è Oded Lifshitz, che era una persona che non c'entrava assolutamente nulla con quello che si può pensare di una guerra, perché Oded aveva 85 anni ed era uno che aspettava a Kerem Shalom, cioè al valico tra viveva Nirozzi, aspettava a Kerem Shalom i Gazzawi per portarli in ospedale in Israele. Insomma, è uno che ha sempre creduto nel dialogo, eppure insomma è stato rapito ed è morto.
E spesso, Nello, abbiamo raccontato di come tante di quelle vittime del 7 ottobre in realtà fossero pacifisti e mediatori e costruttori di ponti proprio con la realtà palestinese, in particolare Gazzawi. Adesso, dicevo, il tempo ci darà ragione di altre cose, perché Hamas ha detto sabato altri 6 ostaggi. Mi sembra che però le parole di Netanyahu, particolarmente incendiarie di quest'oggi, potrebbero far inclinare questa tregua, che ripetiamo è sempre fragilissima. Che cosa ti aspetti possa succedere da sabato in poi a questo punto?
Allora, noi abbiamo visto un cambio nella gestione, innanzitutto nella gestione dei colloqui, perché la delegazione israeliana è stata decapitata, nel senso che non c'è più il Mossad, il capo del Mossad, il capo dello Shin Bet. Tra l'altro il capo dello Shin Bet è sulla via di andar via, perché lui è uno dei responsabili maggiori di quello che è successo il 7 ottobre, perché insomma dovevano essere i suoi a vigilare su tutto, ed è stato messo Ronen Dermer, che è il ministro più vicino a Netanyahu, proprio a dimostrare che i colloqui adesso devono essere politici. Netanyahu ha parlato, gli uffici di Netanyahu hanno parlato di colloqui che non sono più ti diamo, ma sono colloqui per dare e avere. Dall'altro lato Hamas sa benissimo che insomma adesso ci sono tutta una serie di discussioni, anche il 4 di marzo si incontreranno i paesi arabi in sì. Egitto e discuteranno sul futuro non solo di Gaza ma anche di Hamas, perché nessuno, tutti quanti loro insistono sul fatto che Hamas non debba più essere nella striscia, sicuramente deve essere demilitarizzata e poi si cercherà di capire che cosa farne. Quindi è chiaro che Hamas a questo punto sta sfruttando diciamo il momento e vuole passare dalla parte della tra virgolette ragione, infatti si è detta anche disponibile se dovessero cominciare i colloqui sulla seconda fase, cosa che non è ancora cominciato in maniera intensa ovviamente, si è addirittura disponibile a rilasciare tutti gli sì. ostaggi vivi previsti della seconda fase sì. in una sola volta.
E quindi questa sarebbe insomma, un'accelerazione, una sorta di ramoscello d'ulivo, perdonate il termine forse improprio, teso da parte di Hamas. Interessante la parte che ricordavi, Nello, ti interrompo semplicemente per ricordare il ruolo importantissimo dell'Arabia Saudita, che sta provando, correggimi se sbaglio, a portare avanti un piano per il futuro di Gaza anti-Trump, che sia alternativo a quello trumpiano. Allo stesso tempo dobbiamo ricordare che Riyadh, Arabia Saudita, è quella che sta ospitando i colloqui per la, speriamo, tregua, pace in Ucraina. Riyadh attivissima sui due conflitti più importanti di questi ultimi anni. Questo è un ruolo che dobbiamo registrare, segnarci e probabilmente registrare il fatto che da attore puramente regionale diventa qualcosa di molto di più, di molto più internazionale, anche sul conflitto israelo-palestinese.
E beh, se mi posso permettere aggiungo anche un terzo punto, che proprio la vicinanza, quello che doveva essere la vicinanza tra Israele e l'Arabia Saudita è una delle ragioni per le quali abbiamo visto il 7 ottobre, esatto. Quindi insomma è chiaro che perché questo? Ovviamente in chiave anti-Iran. Abbiamo visto che l'Arabia Saudita si è in qualche modo riavvicinata all'Iran, hanno riaperto le relazioni. L'Iran sappiamo che contatti importanti ha con la Russia. Scegliere dell'Arabia Saudita significa dare un altro schiaffo a Teheran, significa emarginare di nuovo sempre di più Teheran all'interno di tutto quello scacchiere. Dopotutto c'è la mano di Teheran dietro quello che è successo in Libano, dietro Hezbollah, dietro Houthi, dietro Hamas, quindi è chiaro che questo dà la possibilità all'Arabia Saudita di andare avanti. Qualcuno potrebbe dire perché l'Arabia Saudita e non il Qatar, visto che il Qatar comunque certo. è stato impegnato moltissimo in questo, per una ragione molto semplice, perché il Qatar con Teheran condivide un giacimento di gas, uno dei più importanti al mondo, se non il più importante. Quindi è chiaro che ci sono dei contatti molto intensi fra di loro. Non dimentichiamoci che proprio l'Arabia Saudita fu tra i primi a fare un embargo di paesi dell'area contro il Qatar qualche anno fa. Quindi diciamo che stiamo assistendo all'ennesima dimostrazione di chi sta dove all'interno dello scacchiere medio orientale e quindi poi ovviamente nello scacchiere mondiale.
Grazie mille. Nello Del Gatto, firma della stampa, voce di Radio 24. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Tempo davvero scaduto, vi ricordo quello che ci guiderà più o meno per le prossime giornate, almeno 7 giorni su 7, 24 su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, l'appuntamento è per domani alle 16, se volete. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir.